Questo incontro si divide a quattro capitoli che dirò. I primi due sono una breve inquadratura del libro del Levitico, su cui non mi sono reimpegnato, semplicemente ho approfittato di un'introduzione vecchia. Per riprendere qualche parte, il primo capitolo, inquadratura del libro del Levitico, il secondo, la struttura del libro del Levitico. Invece il mio sforzo è stato un altro, cercare di affrontare qualcuno soltanto dei problemi principali con cui ci per forza confrontiamo quando leggiamo il libro del Levitico, cioè il problema della purità, le leggi di purità, e il problema che è trattabile più opportunamente a sé, cioè il problema delle leggi alimentari, animali puri e impuri, Levitico 11. Soprattutto il significato, cioè anzitutto capire che cos'è questo mondo e il significato di questo. Quindi non tanto la descrizione minuta, ma il senso che sta dietro. Perciò, insomma, non troverete altre cose, cioè riferimenti al resto della Bibbia, in particolare al Nuovo Testamento, e poi neppure, come invece si sarebbe, forse sarebbe stato opportuno, si può fare eventualmente un appendice. Noi trattiamo questi argomenti a livello biblico, cioè a livello della Torah scritta, cercando di capire cosa dice la Torah scritta. Altro discorso è l'effetto di tutto questo nella Torah orale, che non è minore, non è meno importante, anche per capire e anche per rendersi conto che le idee all'interno di Israele nei vari secoli erano diverse. Non ci facciamo un'immagine che passassero tutti la stessa cosa su questi argomenti, però adesso non voglio perdere tempo nelle premesse. Cominciamo una breve inquadratura del libro del Levitico, che può essere anzitutto individuata in una prima cornice nel rapporto, nella connessione fra il libro del Levitico e il libro dei Numeri. Siamo al Sinai, basterebbero, qui segno due date, io non mi fermo su questa volta, semplicemente vi do alcune indicazioni. Esodo 40, 17, c'è una data, è l'erezione della dimora, alla fine del libro dell'Esodo, che avviene nel primo giorno del primo mese del secondo anno. Ricordiamo che secondo Esodo 19:1 i figli di Israele arrivano al Sinai nel terzo mese, ovviamente del primo anno, terzo mese. Qui siamo nel secondo anno, ma nel primo mese, il primo giorno del primo mese. Non è passato un anno, sono passati 9 mesi. Queste date sono importanti anche per il ciclo liturgico di Israele, ma questo non interessa adesso. Questa è una data che va collegata con il libro dei Numeri, capitolo 1, versetto 1, dove si dice: il Signore parlò a Mosè nel deserto del Sinai, nella tenda del convegno, il primo giorno del secondo mese, il secondo anno dall'uscita dal paese d'Egitto. Il primo giorno del secondo mese. I fatti qui che sono raccontati dal Levitico si collocano in questo mese. Cioè, la tenda viene eretta, dice, primo giorno del primo mese, del secondo anno. L'inizio del libro dei numeri, che ha altre istruzioni, è al primo giorno del secondo mese. Quindi il libro del Levitico copre come fatti, vedremo quali sono i fatti, c'è anche un racconto del libro del Levitico, non sono soltanto delle norme, c'è anche un racconto, succedono anche alcune cose. Queste cose succedono nell'arco di un mese. Così è inquadrato il libro del Levitico, dalle date che sono fornite, 20 giorni, cioè un mese. Poi c'è una terza data che può essere utile, che è nel libro dei Numeri, capitolo 10, versetto 11, che è la data della partenza dal Sinai. Il secondo anno, dice, il secondo mese, il 20 del mese, quello quindi che succede al Sinai e che è raccontato nel libro dei Numeri avviene in 20 giorni. Diciamo, il libro del Levitico copre un mese quanto ai 20, il libro dei Numeri fino alla partenza, cioè al Sinai, copre 20 giorni, un mese e 20 giorni, quindi Levitico e Numeri. Ora, i fatti raccontati dal libro del Levitico sono, nei capitoli 8-10, è il primo fatto, che succede qualche cosa, è l'istituzione e la consacrazione dei sacerdoti. E poi c'è il capitolo 16 anche, che è il giorno dell'espiazione, si compie l'espiazione, non sono solo regole, si fa l'espiazione. Il santuario, i sacerdoti entrano in azione, in particolare sono ovviamente Aronne. Questi sono due eventi del libro del Levitico. I fatti raccontati nel libro dei Numeri, dal capitolo 1 al capitolo 1 al capitolo 10, sono i primi quattro capitoli, il censimento delle tribù. Il capitolo settimo, la consacrazione di tutte le tribù. Capitolo 9, la celebrazione della Pasqua. Possiamo dire allora, brevemente solo così, che il Levitico racconta quanto ha racconto l'istituzione del sacerdozio e l'ordinazione dei sacerdoti. Il libro dei Numeri, nei primi 10 capitoli, strettamente connesso col libro del Levitico, racconta la consacrazione di tutto il popolo al servizio di Dio. Due realtà, una serie di eventi del tutto connessi tra loro. La consacrazione dei sacerdoti è la premessa e la possibilità stessa per Israele di essere consacrati al servizio di Dio. Questo avviene con gli eventi raccontati nel libro dei Numeri prima della partenza. In questo modo si completano gli eventi del Sinai. Gli eventi del Sinai si completano solo lì, cioè solo nel libro dei Numeri fino al capitolo 10. Quindi dall'Esodo 19 a Numeri 10 è il Sinai, con una serie di eventi. E appunto questo può essere la seconda cornice, la seconda, diciamo, osservazione, se volete, per inquadrare il Levitico, e cioè il Sinai. Prima abbiamo visto essenzialmente il rapporto fra il Levitico e i Numeri. Possiamo vedere il Levitico, il quale comincia, come bisogna notare, come potete verificare senza alcuna introduzione, e perciò si pone in perfetta continuità col libro dell'Esodo, il Levitico fa parte del complesso letterario, secondo il redattore finale della Torah, che si colloca, che è originato al Sinai. E gli eventi del Sinai allora messi in ordine, potremmo dire, cioè elencati, sono l'alleanza, che copre dal 19 al 24, ma poi anche dal 32 al 34, col vitello d'oro, cioè l'alleanza poi rinnovata, la dimora, quindi tutta la costruzione delle istruzioni, poi tutta la costruzione della dimora fino a Esodo 40, il sacerdozio di Israele, particolarmente il Levitico qui, e il censimento. Questi eventi, questi quattro grandi eventi, coprono tutta questa parte. Allora il Levitico si inserisce dentro a questi eventi, non va isolato da questo punto di vista. Questi eventi sono da mettere in relazione alla promessa divina, che è anzitutto una vocazione ma anche una promessa e anche un compito, che troviamo fin dall'inizio, cioè all'inizio di tutta questa parte che sta al Sinai, Esodo 19 fino a numeri 10, c'è quel testo che conosciamo molto bene, Esodo 19, 6, sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Se noi capissimo questo, capiremmo quasi tutto. Cioè qui c'è la vocazione, la promessa, è una promessa anche questo, se farete così, ti ascolterete, sarete. La promessa è anche un compito però, deve diventarlo, tutte le cose insieme. Sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Tutto quello che viene raccontato ha come scopo questo, fare di Israele un regno di sacerdoti, e per questo è assolutamente necessario il sacerdozio di alcuni e una nazione santa. I libri, ecco, diciamo, questo complesso letterario si occupa di questo. E direi va tenuto tutto insieme. Ecco, poi, abbandonando un momento, qui ci torno, questo contesto del Sinai, si può indicare anche una terza cornice del libro del Levitico, che è centrato in particolare sulle regole dei sacrifici, perciò veniamo richiamati ad altri testi precedenti che il redattore, chiamiamolo redattore, insomma l'autore finale della Torah, aveva certissimamente in mente. In particolare dobbiamo richiamare Genesi 22, che noi naturalmente conosciamo bene, il sacrificio di Isacco. Tutto il complesso, tutto il sistema sacrificale di Israele ha una premessa che è in Genesi 22. Non a caso anche là quel monte che Dio indicherà è identificato col monte Moriah, cioè il futuro monte del Tempio. E molti altri elementi sottolineano questo aspetto essenziale, cioè la premessa e anche la chiave teologica per capire i sacrifici di Israele è anzitutto quel testo. Un ariete in olocausto al posto del figlio. Il che vuol dire che quando uno offre un ariete in olocausto offre se stesso. Israele offre se stesso. si consacra a Dio. Ecco, un'ultima cornice che l'autore mette, indubbiamente, possiamo, ci si deve rifare, ma questo in un contesto molto più ampio, ma sicuro, a quella che è la vocazione dell'uomo secondo la Torah di Israele, che troviamo espressa nel modo più intenso, difficilmente esplicabile in tutta la sua profondità, nella prima pagina della Bibbia, capitolo primo, versetto 20, 26 e 27. Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. L'uomo deve diventare immagine di Dio, assomigliare a Dio. Ecco, c'è un testo che, un testo rabbinico, che commenta questa frase di Genesi 1,26. Che cosa significa a nostra immagine, a nostra somiglianza? Che abbia un'anima sapiente, questo sempre, che conosce e comprende tutte le creature e le nozioni distinte, e che serva il sovrano dei mondi come uno degli angeli del servizio. Dice infatti: io dissi, voi siete dei. Questo anche è fondamentale per capire il culto. Qui è presentato come l'intenzione originaria e la vocazione dell'uomo, in quanto immagine di Dio. Cosa vuol dire essere immagine di Dio? Secondo questo, questo è il Midrash Gadol, è una collezione rabbinica, midrashica, non rabbinica. Che serva il sovrano dei mondi come uno degli angeli del servizio. Se ci rimane in mente questo, magari lo richiamerò, come uno degli angeli del servizio, cioè gli angeli della faccia, gli angeli che stanno sempre davanti a Dio, che lo servono. Questo vuol dire essere immagine di Dio. Dice infatti: io dissi, voi siete dei. In quel momento, in quel momento voi siete dei, cioè dovete assomigliare a Dio, e dovete assomigliare a Dio. Vedremo come questo è un concetto probabilmente decisivo da recuperare per capire diverse cose del culto di Israele estensivamente. Ecco, l'ultima osservazione è, riguarda il secondo capitoletto, la struttura del libro del Levitico, che può essere ricondotta ancora, io la ricondurrei a quel testo di Esodo 19,6. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa, sacerdoti santa. I primi 16 capitoli del Levitico, ecco la struttura. I primi 16 capitoli si concentrano quasi esclusivamente sulla responsabilità sacerdotale in Israele. Queste leggi, conservando la purità di Israele, gli consentono di rimanere in contatto con Dio. Il resto dei capitoli del libro si concentrano sulla esigenza di santità richieste a Israele. Per esempio 19,2, ripetuto tante volte in questa seconda parte del libro: dovete essere santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Levitico 19,2. La seconda parte del Levitico insiste sull'esigenza di santità di tutto il popolo. Torna, ripeto, molte volte nei capitoli dal 18 al 26. Ecco, io mi fermo qui, se avete alcune cose da aggiungere, ma per passare ai due punti su cui mi concentro un po' di più, che il primo punto forma, diciamo, il terzo capitolo, diciamo già il terzo capitolo di quattro, quindi andiamo molto bene. ma io credo che sarà molto più breve di altre volte. Il terzo capitolo, intitolato così, sacrifici o sacrificio e purità rituale. Questo è il problema, il punto. Allora, si può mettere così, sacrifici, tra parentesi Levitico 1.10, dal capitolo primo al decimo, e purità rituale, Levitico dal capitolo 11 al 15. Diciamo che questi due argomenti, cioè i sacrifici e la purità rituale, poi spiegheremo, sono individuabili prevalentemente in queste due parti iniziali del Levitico 1.10, 11.15. Allora, il tema direi può essere detto, può essere espresso così, purità e sacrificio, che rapporto c'è, che ci sia un rapporto sicuro. Difficilmente può essere negato che sacrificio e purità rituale siano strutturalmente correlati. Nel libro del Levitico essi sono giustapposti, cioè accostati, con il sacrificio trattato primariamente, non in modo esclusivo sempre, nei capitoli 1-10, e la purità trattata, anche se non in modo esclusivo, nei capitoli 11-15. Nel Levitico diventa chiaro che la purità rituale è il prerequisito per coloro che si accostano al santuario per offrire sacrifici, per quei sacerdoti che regolarmente officiano ai sacrifici e per ogni animale che deve essere offerto come sacrificio. Il rapporto è strettissimo, è un prerequisito, la purità. Per tutti, per chi va al tempio per offrire un sacrificio, per il sacerdote che lo officia e per l'animale che viene offerto, deve essere puro. L'impurità rituale, per definizione, è associata con quei fenomeni che sono esclusi dal santuario. Questo in generale. Quando si parla di impurità rituale, si indica comunque una serie di cose, di fenomeni, che sono esclusi dal santuario. Se uno è impuro ritualmente, qualunque cosa, per qualunque motivo, significa che non può accedere al santuario, quindi al culto. Per contro, il sacrificio implica molte attività che si compiono soltanto nel santuario. Quello che si fa nel santuario non si fa fuori dal santuario. Questo ci dice già qualche cosa, ci mette sulla via. L'idea che la purità rituale è un prerequisito fondamentale per il sacrificio è presente anche nella letteratura ebraica antica, non soltanto nella Bibbia. In pratica, ogni opera letteraria giudaica antica che tratti i temi del culto, dalla Bibbia fino alla letteratura rabbinica, che poi sfocia nel Talmud, diciamo fino al V-VI secolo d.C., ogni opera letteraria giudaica che si occupi di questi temi, naturalmente, tratta sia la purità che il sacrificio. Se tratta del sacrificio, tratta anche della purità. Questo vale per il libro biblico, per esempio, di Ezechiele, che si occupa molto di questo, e per opere antiche come i Giubilei, il rotolo del Tempio, questo, anche altre opere come Miksat, Maaseh, Torah, cioè queste sono opere ritrovata a Qumran, vale per opere rabbiniche più tardi, quindi come la Mishnah, la grande raccolta della Torah orale su tutti, sui vari temi, la Tosefta, la Sifra, eccetera. Le due strutture rituali, cioè della purità e del sacrificio, sono praticamente inseparabili. Questo è il punto da affermare, non è una scoperta recente questa, appartiene a tutta la tradizione. Dalla Bibbia, come abbiamo visto, dal Levitico, che tratta di sacrifici, ma tratta anche della purità, a tutte le opere che si occupano di uno di questi temi, mostrando cioè che sono due temi essenzialmente connessi. Allora, il nostro primo chiarimento qui, forse quello principale, consiste nel parlare di impurità rituale e di impurità morale. Questi termini non ci sono nella Bibbia, rituale e morale, quindi sono approssimativi, possono avere qualche difetto, ma sono essenziali per capire, per noi, fondamentali. E qui io penso che noi possiamo cercare di fare un passo avanti, almeno per quel che riguarda la Bibbia, la Torah, i primi libri della Bibbia. È fondamentale distinguere fra due tipi di contaminazione, anche se il termine è lo stesso, è impurità, cioè l'impurità rituale e l'impurità morale. L'impurità rituale si riferisce al tipo di contaminazione descritto in Levitico 11:15, dal capitolo 11 fino al capitolo 15, e anche in Numeri, capitolo 19. Anche lì si parla dell'impurità, sono regolamenti che riguardano l'impurità rituale. Lì abbiamo i testi per capire di cosa sta parlando. Questa contaminazione rituale è l'effetto di un contatto diretto o indiretto con un certo numero di processi o di fenomeni o di sostanze naturali, come il parto, per esempio, Levitico 12:1-8, fatto naturale, non morale, naturale, la vita umana, il parto, alcune malattie della pelle, per esempio Levitico 13, lungo capitolo dall'1 al 46, poi Levitico 14, dall'1 al 32, i funghi dei vestiti, chiamiamoli così, capitolo 3, non c'è nessun peccato qui, se non fungo un vestito. No, è importantissimo, questa è una distinzione, a mio parere, anche per noi, fondamentale. C'è una confusione, poi dirò che non è poi così semplice, come dico, però non è così semplice, ma non mi interessa in questo momento, ecco. I funghi dei vestiti, per esempio capitolo 13, versetti dal 47 al 59, i funghi delle case, capitolo 14, dal versetto 33 al 53, emissioni genitali, maschili o femminili, per esempio capitolo 15, dal versetto 1 al 33, le carcasse di certi animali, non di tutti, le carcasse di certi animali, per esempio capitolo 11 dal versetto 1 al 47, i cadaveri umani, qui possiamo andare a Numeri 19 dal 10 al 22. Paradossalmente l'impurità rituale è prodotta anche da alcune procedure sacrificali che i sacerdoti debbono compiere, in certi casi solo, per esempio Levitico 16:28, poi devono purificarsi, ritualmente sempre, stiamo parlando di morale qui. Numeri 19:7-8, non andiamo a vedere perché non diventa lunghissimo, insomma, quando leggeremo. potremmo discuterlo di più. La durata di queste impurità differisce da un caso all'altro, e così pure i processi richiesti per la purificazione. In generale si può dire che l'impurità rituale ha tre distinte caratteristiche. Ci sono tre caratteristiche essenziali, diciamo principali, dell'impurità rituale. Vedete che non stiamo volando nella mistica, però io penso che sia importante per capire il Levitico. La prima caratteristica: le fonti dell'impurità rituale sono naturali e più o meno inevitabili. Sono naturali e inevitabili. Naturali, per esempio, la nascita produce impurità per la donna, la nascita, la morte, il sesso, l'attività sessuale. Qui non è il problema morale, si presuppone, non ci si occupa del problema morale, si presuppone che sia legittima, non è un problema questo. Ma l'attività sessuale produce impurità, impurità rituale, la malattia o certe malattie, certe emissioni naturali che fanno parte della vita normale dell'uomo. L'impurità rituale è anche in genere, dicevo, inevitabile. Mentre per esempio è possibile cercare di evitare alcune sostanze contaminanti, per esempio toccare carcasse di animali o di certi animali, carcasse di certi animali, non tutte le carcasse di animali sono contaminate, alcuni animali, si può cercare di evitare di toccarle, perché altrimenti si diventa ritualmente impuri, però non si possono evitare le emissioni, non si possono evitare malattie, non si può evitare la morte, e quindi ci sono diverse di queste cause contaminanti ritualmente che sono assolutamente inevitabili. Alcune impurità rituali sono non solo inevitabili, ma obbligatorie, bisogna contaminarsi ritualmente. Tutti i figli di Israele sono obbligati, per esempio, ma non solo loro, ma adesso si parla della Bibbia, a riprodursi, c'è un comando di Dio, moltiplicatevi. Il riprodursi implica una impurità rituale, dicevamo già, e perciò un comando di Dio però. Genesi 1,28, 9,7. Tutti gli israeliti, eccetto il sommo sacerdote, sono obbligati dal comando di Dio a seppellire i loro morti, i loro cari. Levitico 21, 10, 15. E questo produce impurità rituale, ma è un obbligo, è un comandamento. Ecco, questa è la prima caratteristica, diciamo, della impurità rituale, cioè il fatto che è prodotta da cause naturali e più o meno inevitabili o addirittura obbligatorie. Seconda caratteristica: non è un peccato contrarre queste impurità rituali, non è un peccato contrarre le impurità rituali. Leggevamo oggi nel Vangelo, viene opportuno, l'inizio del Vangelo di oggi, Luca 2, 22 mi pare, dice, con una cosa un po' strana, perché dice loro, che è molto strano, dovrebbe dire lei, ma lì non si discute, non so come si deve, lei, dice quando fu il tempo della sua, sarebbe, di Maria, purificazione. Dice, immaginiamoci se Maria aveva bisogno di purificazione, ma certo che aveva bisogno di purificazione, aveva partorito, non poteva andare al Tempio, se non dopo 33 giorni dalla nascita. Impurità rituale, non morale ovviamente, mettere al mondo un figlio non è nessun peccato. I sacerdoti debbono certo limitare il loro contatto con l'impurità da cadavere, per esempio Levitico 21:1-4, ma non è loro proibito contrarre altre impurità, perché sacerdoti. Capitolo 22:3-7, se si vuole controllare. Certo, i sacerdoti sono severamente ammoniti dal mangiare cibo sacro, questo troviamo più volte, o dall'entrare nei sacri precinti, nel tempio o della tenda, mentre si trovano in stato di impurità rituale. Levitico 7:19-21, Levitico 22:3-7. Tuttavia, la preoccupazione primaria che incombe sui sacerdoti non è quella di evitare in ogni momento l'impurità rituale, ma quella di salvaguardare la separazione fra l'impurità rituale e la purità rituale, il santuario praticamente. Levitico 10, versetto 10, Ezechiele, eccetera. Analogamente, per estensione, gli israeliti sono obbligati a rimanere consapevoli del loro status rituale, questa è la preoccupazione. Sapere se uno è, possibilmente, sapere se uno è ritualmente puro o impuro. Perché questa preoccupazione? Per non entrare accidentalmente in contatto con il sacro, mentre si trovano in stato di impurità rituale. Questa è la preoccupazione, che non ci sia una sovrapposizione, un contatto fra uno stato di impurità rituale e il sacro, o il santuario. Naturalmente il rifiuto di purificarsi costituirebbe una trasgressione, ovviamente, anche morale, questo è chiaro. Se uno è consapevole di questo e non si purifica prima di andare al santuario, commette un peccato morale, chiaro, Numeri 19:20, eccetera. Ma questo non rende peccaminoso l'essere ritualmente impuro. Non so se io ho insistito abbastanza su questo concetto. La terza caratteristica dell'impurità rituale è che essa procura un contagio transitorio, non permanente. Questo vale per l'impurità rituale contratta per contatto con una carcassa di animale o con un altro israelita in stato di impurità rituale. In questo caso il periodo di contaminazione può essere tanto breve da durare soltanto sino al tramonto del sole, Levitico 11:24, 15:17, Numeri 19:22. Lo stesso vale per persone che hanno relazioni sessuali lecite, Levitico 15:16-18, fino a sera, fino al tramonto del sole, è ritualmente impuro. Uno che abbia contatto sessuale con una donna in stato di mestruazione, per esempio, oppure una persona che viene a contatto con un cadavere, sarà ritualmente impura, per una settimana, Levitico 15:24, Numeri 19:11. L'impurità da mestruazione dura circa una settimana, ma lo stato di impurità rituale dopo un parto dura, nel migliore dei casi, o 30, nel migliore dei casi, cioè se non ci sono, per esempio, dopo perdite non previste, dal corso naturale, o 33 giorni o 66 giorni, Levitico 12:1-8. Infine, flussi genitali irregolari, malattie della pelle, funghi delle case, durano un tempo imprecisato, ma anche queste forme di impurità sono concepite come non permanenti. E questo è il motivo per cui la tradizione biblica prevede procedure di purificazione per tutti i casi di impurità rituale. Il fatto che si preveda come si deve fare per la purificazione vuol dire che si pensa che a un certo punto finisce l'impurità rituale. Ecco, qui abbiamo parlato fino adesso dell'impurità rituale e abbiamo però detto all'inizio che bisogna tracciare una netta distinzione fra impurità rituale e impurità morale. La Bibbia naturalmente si occupa non solo dell'impurità rituale, ma anche dell'impurità morale. Vediamo. L'impurità morale, qui naturalmente non sto parlando di tutti i peccati, per cui possiamo dire, insomma, si occupa dei peccati la Bibbia, cioè si occupa di morale, ovviamente si occupa di morale, soprattutto si occupa di morale. Vi sto parlando dell'impurità, sottolineo questa parola, è lo stesso termine, anche se poi lo diremo ci sono altre specificazioni, ma ci sono alcuni peccati che anche producono una impurità morale, che noi chiamiamo morale, un'impurità morale. L'impurità morale risulta dal commettere certi atti così odiosi, cioè percepiti dalla Bibbia, così odiosi da essere considerati contaminanti. Non sono tutti i peccati che producono impurità morale. Ci sono dei peccati, secondo la Torah, che sono talmente rivoltanti per Dio, talmente odiosi, che producono anche una impurità che noi dobbiamo chiamare morale per distinguerla nettamente dall'impurità rituale, che non c'entra assolutamente nulla. Questi comportamenti comprendono tre ambiti essenzialmente, cioè comportamenti che producono impurità morale. Sono peccati sessuali particolarmente gravi, Levitico 18, 24, 30, l'idolatria, Levitico 19, 31, Levitico 20, 1, 3, e spargimento del sangue, uccisione, assassinio, numeri 35, 33, 34. In questi testi si parla di che questi, si dice che questi peccati producono impurità. Naturalmente si tratta di un'impurità che non ha niente a che vedere con l'impurità rituale, lo vedremo meglio questo. Questi tipi di peccati sono chiamati nella scrittura abominazione, lo metto, traduciamo così, toevot in ebraico, qualcosa di rivoltante, di abominevole, di disgustante. Queste abominazioni producono una impurità che moralmente sottolineo, ma non ritualmente, anche qui ho sottolineato, non ritualmente, contamina il peccatore. Levitico 18, 24, contamina la terra di Israele, Eretz Israel, Levitico 18, 25, Ezechiele 36, 17, e contamina il santuario di Dio, Levitico 23, Ezechiele 5, 11. Questa contaminazione a sua volta conduce all'espulsione del popolo dalla terra di Israele, Levitico 18, 28, Ezechiele 36, 19. Vedete che qui non ci sono riti di purificazione di nessun tipo. Non c'entra assolutamente niente con l'impurità rituale. Comunque vediamo le differenze più importanti, per chiarire ancora, fra l'impurità morale e l'impurità rituale. Adesso li mettiamo a confronto e vediamo le differenze principali. Mentre l'impurità rituale è in genere non peccaminosa, l'impurità morale è una diretta conseguenza di un peccato grave, cioè di questi peccati. Seconda differenza, Una delle caratteristiche dell'impurità morale è il suo effetto deleterio sulla terra di Israele. L'impurità rituale, al contrario, non costituisce alcuna minaccia per la terra, mentre l'impurità morale fa sì che a un certo punto la terra vomita i suoi abitanti, perché è la terra in cui abita Dio, qui ha posto la sua dimora, e questa è l'impurità morale che provoca questo, sono un certo tipo di peccati particolarmente odiosi a Dio. L'impurità rituale non provoca assolutamente nulla. Mentre l'impurità rituale, terza differenza, mentre l'impurità rituale ha spesso un effetto di contaminazione contagiosa, se uno tocca una persona che ha toccato un cadavere, rimane contaminato, non c'è alcun contagio associato all'impurità morale. L'impurità morale contamina i peccatori stessi. Levitico 18:24, 19:31, eccetera. Ma non c'è bisogno di nessun lavacro in conseguenza di un contatto diretto o indiretto con un idolatra. Non c'è bisogno di far nulla. Se io ho avuto un contatto, sono andato al mercato, ho trattato con un gentile che è idolatro, non devo fare assolutamente nulla. Oppure con un assassino. Non è che se ho un contatto con un assassino, se sono contaminato, non c'entra niente. O uno che abbia commesso, per esempio, un grave peccato sessuale, non c'è nessuna contaminazione di nessun tipo. Quarta differenza: mentre l'impurità rituale dà luogo a una contaminazione non permanente, l'impurità morale porta a una lunga, se non permanente, degradazione del peccatore o del popolo, eccetera, ed eventualmente della terra di Israele. Quinta differenza: mentre l'impurità rituale può essere superata con i riti di purificazione, questo non si dà per l'impurità morale. La purità morale può essere realizzata mediante o la punizione divina, la punizione realizza una purità poi, o mediante l'espiazione, o, ancora meglio sarebbe, evitando di commettere atti moralmente impuri, cioè atti morali che producano impurità, cioè praticamente gravi. Evitare questo è un modo, il migliore, per mantenere la purità morale. Non c'è nessun rito di purificazione per l'impurità morale, non è che uno si fa un lavacro ed è a posto, non esiste. Sesta differenza: dal momento che l'impurità morale non produce contaminazione rituale, non so se è chiaro a tutti il discorso, dal momento che l'impurità morale, anche la più grave, non produce contaminazione rituale, i peccatori, a differenza di coloro che sono ritualmente impuri, non sono esclusi dal santuario. Ecco, un peccatore è escluso dal santuario perché ha commesso un gravissimo crimine, ha ucciso. Il fatto di aver ucciso è una cosa gravissima, produce impurità morale che non passa, ecco perché uno facilmente dice, però può andare al santuario, anzi sarebbe bene che ci andasse, ecco, a chiedere perdono, eccetera. Nel caso, per esempio, numeri 5, 11, 31, è un caso, nel caso di una donna sospetta adultera, la donna, ricorderete, proprio è previsto dal rito, la donna viene portata nel santuario stesso per poter determinare il suo stato morale, non rituale. Ammettiamo che questa donna sia veramente adultera, per chiarire questo, come poi si chiarisce un altro discorso, per chiarire questo suo stato morale, viene portata nel santuario. che vuol dire che se si presuppone per ipotesi che lo sia davvero, questo non impedisce alla donna di essere portata nel santuario. Non è ritualmente impura, eventualmente sarà moralmente impura, un altro discorso. Uno che è moralmente impuro non è escluso dal santuario. Capiamo da questo che sono due mondi che hanno dei rapporti naturalmente, ma sono ben distinti, anche se usiamo la stessa parola impurità. L'impurità morale certo contamina il santuario, ma, come dice per esempio Levitico 20, versetto 3, ma l'effetto dell'impurità morale non penetra l'ambito sacro mediante l'entrata nel santuario dei peccatori. Cioè, il fatto che nella terra il popolo commetta peccati gravi, di quelli che abbiamo detto, idolatria, assassini, e un certo tipo di peccati sessuali, produce indubbiamente impurità, contamina il Tempio, ma non per il fatto che uno di questi tali va al Tempio, assolutamente no. Non è per l'entrata di uno che commette questo al Tempio che si contamina il Tempio, a livello morale. L'impurità morale è una forza potentissima scatenata dal comportamento peccaminoso, in questi casi più gravi, che raggiunge il santuario, indubbiamente, ma lo raggiunge anche da lontano, non c'è bisogno che uno vada al santuario, no, non è perché un peccatore di questi va al santuario, ripeto, è perché si commettono questi atti nella terra che il santuario viene contaminato. Settima differenza. In aggiunta a queste differenze fra contaminazione rituale e morale, ci sono anche distinzioni terminologiche, volendo, ecco, benché il termine impuro, in ebraico è tamè, sia usato in ambedue gli ambiti, i termini abominazione, toeva, e anche corrompere, corruzione, hanas, sono usati in riferimento alle fonti dell'impurità morale, ma non riguardo alle fonti dell'impurità rituale. Per tutte queste ragioni è cruciale la distinzione fra impurità morale e impurità rituale. Adesso chiuso questo capitoletto, questa insistenza, insomma, fra i due ambiti diversi, ci chiediamo praticamente il significato del mondo rituale, della purità rituale. Che senso ha questa preoccupazione? Quindi possiamo intitolare purità rituale e imitazione di Dio. Il sistema della purità rituale serve a far emergere le differenze fra le creature e il creatore, fra le creature e il Dio di Israele, che è il creatore. Questo è il significato, e a renderla sempre presente rispetto al santuario e al culto. Tra parentesi, non c'è nessuna grande idea nella Bibbia, per Israele almeno, che venga affermata senza che debba passare negli atti. Non si conserva una grande verità senza che essa debba passare in atti. In questo caso sono gli atti, sono il sistema della purità, che è un modo continuo per richiamare questa differenza fra la creatura e il creatore. Siccome Dio è eterno, Dio non muore, ovviamente, perciò la condizione mortale è incompatibile con la santità di Dio, mentre l'uomo è mortale. Il fatto che l'uomo sia mortale non è un peccato, l'uomo è mortale. Però se io tocco un cadavere sono ritualmente impuro per un certo periodo, fino a sera. Cioè vuol dire non posso andare al Tempio, c'è nessun peccato. Ma questo mi afferma, mi rende presente la distinzione continua, la differenza, la distinzione fra il creatore e la creatura. Siccome Dio non ha consorte, Dio non può avere sesso, e perciò per accostarsi a Dio bisogna lasciarsi dietro le spalle l'ambito sessuale. C'è nessun peccato aver rapporti con la moglie o generare dei figli, anzi c'è un comando di Dio. Però per accedere al santuario, al culto, ci deve essere la distinzione fra questo ambito della creatura e il creatore. Perché? Per così dire, entrando in questo ambito, l'uomo, come dicevo con quella, citando quel passo del Milan Salvador, voi siete dei, dovete assomigliargli come gli angeli, che non implica nessun giudizio sulle realtà naturali, anzi a volte comandate da Dio, della vita umana, sul giudizio morale, anzi, possono essere i comandamenti di Dio. Seguendo le regole della purità rituale, gli israeliti, e prima di tutto i sacerdoti e i leviti, in un modo speciale, si separano da ciò che li fa meno somiglianti a Dio. Il senso di questi regolamenti sta in ciò che costituisce il perno di tutto il codice di santità. E quindi in questo modo anche si esprime la ragione di fondo di tutto il codice di santità, Levitico 11, 44, 45, 19, 2, abbiamo già citato 19, 2, possiamo richiamare. Io, il Signore, vostro Dio, cioè che sono legato a voi dal patto, sono santo, perciò voi sarete santi. Anche questo sistema della purità o dell'impurità rituale serve a esprimere esattamente questo, cioè l'imitazione di Dio. La vocazione dell'uomo, e quindi particolarmente di Israele che conosce il rapporto con il vero Dio, è l'imitazione di Dio. Soltanto uno stato elevato, simile a Dio, lo stato della purità rituale, rende uno adatto ad entrare nel santuario, la santa dimora di Dio sulla terra. Ecco, abbandonerei questo punto, che sarebbe, ecco, anche se discutono, questo sarebbe il significato che sta dietro a tutto il sistema della purità rituale. Credo che, anche se non saprei affermarlo con certezza, non so se, che anche quel passo di Paolo, oltretutto evidentemente ha insegnato queste cose anche dei gentili, nella prima lettera dei Corinzi, per cui ci sono delle regole anche del culto, le regole forse di modestia, eccetera, ma non solo, dice a causa degli angeli, ricordate quel testo, adesso lo vado a citare, probabilmente è lo stesso mondo, che non significa assolutamente nulla di giudizio morale sulla vita umana, sui rapporti, su niente, si parla del culto, in cui bisogna essere, somigliare agli angeli della faccia, e perciò bisogna distinguere, per questo vale per Israele, non per noi, insomma, distinguere fra ciò che attraverso questo sistema di impurità rituale, ciò che è umano, positivo anche, e ciò che invece è divino. Dal momento che l'uomo in qualche modo viene elevato in quel momento al mondo di Dio. Ecco, passerei ancora, procederei dicendo qualche cosa sui sacrifici, perché Purità rituale abbiamo parlato, purità e sacrificio. Abbiamo detto che sono inseparabili. Se si parla del culto dei sacrifici, si parla di purità o impurità rituale. Comprendiamo un po' meglio perché. Ma il processo sacrificale a cosa serve? E qui esprimerei un concetto. La risposta può essere molto ampia e varia. Non intendo riassumere qui il significato dei sacrifici. Sono molti significati, indubbiamente, vanno scoperti, alcuni sono anche espliciti. Ma esprimerei un concetto di fondo anche qui, in generale, anche se questo concetto può emergere di più in un certo tipo di sacrifici, più che in altri. Il processo sacrificale, si parla di processo perché in realtà i sacrifici sono un processo, eh? Non è solo l'atto di mettere sull'altare la vittima e bruciarla. Il processo sacrificale non comprende solo quello, comprende la separazione, l'animale, eccetera. Il significato è attrarre e mantenere la divina presenza in mezzo a Israele. Attrarre e custodire, mantenere la presenza di Dio. Ecco il senso dei sacrifici, i quali possono avere anche molti altri significati, espiazione, eccetera, moltissimi, però il significato di fondo, che li spiega tutti probabilmente, e comunque che giustifica e spiega certi tipi di sacrifici che altrimenti non hanno esplicitamente nessun tipo di altra ragione, per esempio il sacrificio tamid, cioè il sacrificio quotidiano, due volte al giorno, che naturalmente è fondamentale, è quotidiano, non ha esplicitamente motivi espiatori, espliciti. Ha la funzione di lode, di riconoscimento, eccetera, ha la funzione di attrarre e di mantenere la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Le tradizioni sacerdotali del Pentateuco sono centrate attorno alla presenza di Dio. Cioè, per spiegare, ecco il suggerimento è questo, per spiegare con un concetto generale, ripeto, non esclusivo, i sacrifici, il perché dei sacrifici, bisogna allargare lo sguardo a tutto il Pentateuco, diciamo, cioè a tutto il Sinai. Un po' abbiamo fatto all'inizio questo sguardo. Tutte le tradizioni, particolarmente quelle sacerdotali di cui si occupa particolarmente, sono tutte centrate attorno a un fatto fondamentale della vita di Israele, cioè la presenza di Dio in mezzo al suo popolo, che la scrittura prende in modo estremamente serio, come estremamente vero, e non finto, simbolico, cioè che Dio veramente dimora in mezzo al suo popolo. Di questo si occupano tutte le tradizioni sacerdotali, questo è un fatto enorme. Ricordate la preghiera di Mosè, capitolo 33, se tu anche ci mandi alla terra, se tu non cammini in mezzo a noi, da che cosa ci distinguiamo noi dagli altri popoli se non da questo? Questa è la vera distinzione di Israele dagli altri popoli, è esattamente questo, che Dio dimora dentro la comunità di Israele e cammina col suo popolo, con una tenda in mezzo alle altre tende. Ora, tutto gira attorno a questo, e questo deve servire anche per spiegare i sacrifici. Questo interesse alla presenza di Dio è articolato nel comando, già nel comando di costruire la dimora, Esodo 25,8. Al termine, troviamo il termine della costruzione, si dice che la gloria del Signore riempì la dimora, Esodo 40,35. Il termine stesso qui, tradotto dimora, miskan, indica questo interesse centrale, miskan, cioè una dimora di Dio, una presenza di Dio, un'inabitazione dentro di Dio. Anche il termine favorito nella tradizione sacerdotale per esempio per l'atto del sacrificio, ci sono diversi termini, quello più favorito è korban, offerta, noi traduciamo abitualmente korban, con la sua connotazione di vicinanza, Korban deriva dalla radice Karaf, cioè essere vicini, accostarsi, aderire. Korban è qualche cosa che rende vicini, rende vicino Dio. Il sacrificio serve per questo. Notiamo anche che le regole per i sacrifici, come pure tutto il libro del Levitico, è detto da Dio a Mosè dalla tenda dell'incontro, del convegno, come traduciamo, Levitico 1.1. Vabbè. In che modo dunque il tema della divina presenza ci aiuta a capire il sacrificio? I sacrifici, particolarmente gli olocausti, possono essere compresi come il modo per attrarre Dio. Qui ci sono diversi testi che cito. La più chiara articolazione di questa dinamica può forse essere vista in Esodo 29, dove il sacrificio da offrirsi due volte al giorno, cioè il tamid, è descritto come un soave odore per Dio. Esodo 29, 41, questo poi torna più volte, un soave odore che sale a Dio. Questo è lo scopo, non ce n'è un altro esplicito, perché sia una cosa che attrae Dio, che Dio si compiace, che gli piace e che lo attira. Di più, il compimento di questo regolare sacrificio quotidiano è esplicitamente connesso con l'idea di un perpetuo trattenere la presenza di Dio nel santuario. Qui ci sarebbe un testo da vedere, vediamolo con una volta. Esodo 29, 42, 46. Io darò convegno agli israeliti in questo luogo che sarà consacrato dalla mia gloria, dalla mia presenza. Consacrerò la tenda del convegno e l'altare. Consacrerò anche Aaron e i suoi figli perché siano miei sacerdoti. Abiterò in mezzo agli israeliti e sarò il loro Dio. Sapranno che io sono il Signore, il loro Dio, che li ho fatti uscire dal paese d'Egitto per abitare in mezzo loro, io il Signore, loro Dio. Questo testo, che insiste su questo punto, è la conclusione di un intero capitolo che riguarda i sacrifici. Il significato globale dei sacrifici consiste in questo, nel custodire, nel mantenere, nell'attrarre, nel mantenere la presenza di Dio in mezzo al suo popolo. L'interesse fondamentale a mantenere la divina presenza in mezzo alla comunità di Israele può spiegare, interpretare molti aspetti dei diversi tipi di sacrifici. Ad esempio, la presentazione dei doni e l'offerta di cibo possono facilmente essere intesi come aspetti di un'intenzione più generale, quella appunto di attrarre e mantenere la divina presenza. Ci offre il cibo. È chiaro che Dio non ha bisogno del cibo, ma il significato è questo, simbolico. Similmente, quegli aspetti del sacrificio, come la condivisione della carne sacrificale, per esempio i cosiddetti, che noi chiamiamo sacrifici, traduciamo così, sacrifici di comunione, oppure il legame del sangue, cioè l'aspersione del sangue sulla comunità e sull'altare, in certi riti, come quello dell'alleanza, esprimono anch'essi un senso di connessione fra il popolo e Dio, la cui presenza il popolo vuole attrarre e mantenere in mezzo a sé per sempre. Se i sacrifici hanno come scopo generale e fondamentale quello di attrarre e mantenere la divina presenza in mezzo a Israele, siamo ora in grado di vedere la profonda connessione fra il sacrificio e la struttura, il sistema della contaminazione morale. Adesso parliamo di contaminazione morale. Il concetto di contaminazione o impurità morale è connesso ad alcuni peccati gravi percepiti talmente odiosi da essere considerati contaminanti. Il motivo per cui questi tre peccati, idolatria, trasgressione sessuale e assassinio, portano all'esilio del popolo dalla sua terra, sta nel fatto che Dio trova questi peccati così rivoltanti e disgustosi che egli non vuole e non può abitare in una terra che diventa satura dell'impurità lasciata da questi peccati. Per rovescio, comprendiamo da questo come i sacrifici servono per attrarre e mantenere la presenza di Dio. In Numeri 35:30-34 troviamo questo pensiero chiaramente espresso e articolato, anche questo leggiamolo, Numeri 35:30. Se uno uccide un altro, non so se ho citato bene, sì, se uno, diciamo che sì, se uno uccide un altro, l'omicida sarà messo a morte in seguito a deposizione di testimoni, ma un unico testimone non basterà per condannare a morte una persona. Non accetterete prezzo di riscatto per la vita di un omicida, reo di morte, perché dovrà essere messo a morte. Non accetterete prezzo di riscatto che permetta all'omicida di fuggire dalla sua città di rifugio, di tornare ad abitare nel suo paese fino alla morte del sacerdote. Non contaminerete il paese dove sarete, perché il sangue contamina il paese. Non si potrà fare per il paese alcuna espiazione del sangue che vi sarà stato sparso, se non mediante il sangue di chi l'avrà sparso. Non contaminerete dunque il paese che andate ad abitare e in mezzo al quale io dimorerò, perché io sono il Signore che dimoro in mezzo agli israeliti. Le impurità morali, a differenza dalle impurità rituali, sono designate come abominazioni, sono cose per Dio repellenti. Così il sacrificio attrae e mantiene la divina presenza. La contaminazione morale, effetto di un grave peccato, respinge la divina presenza. Qui forse si può notare qual è il rapporto esatto fra il sacrificio perenne quotidiano, tamid per esempio, e il grave peccato che produce impurità morale, che quindi tende ad allontanare la presenza di Dio. Non è che il sacrificio quotidiano serve ad annullare il danno o il provocato operato dalla grave trasgressione. Probabilmente non è così da concepire. Non è che il sacrificio quotidiano serve per annullare. Siccome ci sono tanti di questi peccati contaminanti di cui si è parlato, idolatria, omicidi, perversioni sessuali, eccetera, allora c'è il sacrificio quotidiano che mette a posto le cose. No, non credo che sia da concepire così, è l'idea che ha la Torah. È piuttosto il contrario, cioè è la grave trasgressione che annulla ciò che il sacrificio perenne produce, cioè la vicinanza di Dio. Il sacrificio perenne produce la vicinanza di Dio, ma c'è qualcosa che può allontanare Dio, per la cui cosa non c'è rimedio, se non è la punizione, nell'esilio, eccetera. Ecco, qui avremo finito di parlare di purità morale e rituale rispetto anche ai sacrifici. rimane uno sforzo da fare su Levitico 11. Questo è il secondo problema di cui ci occupiamo. Adesso cercherò di leggere per andare più velocemente. Le leggi alimentari, intitolerei così questo quarto capitolo dell'introduzione, le leggi alimentari di Israele come sistema etico. Le leggi alimentari di Israele come sistema etico. Levitico 11. C'è una premessa qui, un'introduzione, diciamo. Le leggi alimentari fra rituale e morale. Insomma, questo capitolo 11 da che parte sta? Abbiamo parlato di impurità morale e di impurità rituale. Dove lo mettiamo? In che modo le leggi alimentari di Levitico 11, ci sarebbe da aggiungere anche Deuteronomio 14, dove abbiamo invece alimentari l'altro testo, si rapportano alla distinzione fra impurità rituale e impurità morale? In che modo? Da una parte, il libro del Levitico accosta le restrizioni alimentari alle leggi di purità rituale. Le leggi alimentari sono presentate al capitolo 11 del Levitico e la maggior parte delle leggi di purità, come diciamo, abbiamo nominato il parto, eccetera, sono presentate dal capitolo 12 al 15. Quindi capitolo 11, 12, 12, 15, quindi sono accostate, sono vicine. In questo senso, questo accostamento lascerebbe pensare che si pensano queste norme, queste restrizioni alimentari, come in riferimento alla purità rituale. Vi è certo una ragione perché un certo numero di restrizioni alimentari implicano questioni di purità, ma adesso entriamo nel dettaglio. Questo vale per esempio specialmente per le leggi che trattano della contaminazione derivata da carcasse di certi animali impuri, Levitico 11, 24-45. Tuttavia, la gran parte delle restrizioni alimentari non sono per sé leggi di purità. Non sono leggi di purità. Cioè non rendono impuri ritualmente. Le carcasse di pesci e uccelli proibiti ci sono degli uccelli proibiti, sono delle carcasse di uccelli proibiti, non rendono però ritualmente impuri. Inoltre, cioè voglio dire, è proibito mangiare, non si può mangiare questi tipi, cioè, però se ne mangiano o tocco queste carcasse non sono ritualmente impuro. La maggior parte di queste regole è di questo tipo e non ha a che fare di per sé con le regole di purità o impurità rituale. E non si sa da che parte metterle. Inoltre, per esempio, l'ingestione di certi cibi impuri non è considerata solo ritualmente contaminante, ma è proibita, sono due cose diverse. Non posso mangiarle, c'è un comandamento di non mangiarle. Sicuramente non si fa parola di procedure di purificazione per aver mangiato cibi proibiti. Questo è significativo, singolare. Se fosse un problema di purità rituale, ci dovrebbe essere anche il modo per purificarsi. Sono diventato ritualmente impuro, cioè in pratica non posso andare al tempio perché ho mangiato del maiale, però allora ci vorrà un rito, qualche cosa, o quanto dura questa impurità rituale, se fosse impurità rituale, e quale rito c'è da fare alla termine, non si fa parola. Si deve notare anche che Levitico 20, 22 e 26 collega la violazione di queste restrizioni alimentari con l'espulsione del popolo dalla terra di Israele. Levitico 20, 22 e 26. Osserverete dunque tutte le mie leggi e tutte le mie prescrizioni e le metterete in pratica, perché il paese dove io vi conduco ad abitare non vi rigetti. Non seguirete le usanze delle nazioni che io sto per scacciare dinanzi a voi, e se hanno fatto tutte quelle cose, perciò le ho in abominio, e vi ho detto: voi possiederete il loro paese, ve lo darò in proprietà, è un paese dove scorre latte e miele. Io il Signore vostro Dio vi ho separati dagli altri popoli. Farete dunque distinzione tra animali mondi e immondi, fra uccelli immondi e mondi, e non vi renderete abominevoli, e usa questo termine anche qui, rispetto a questa distinzione, non vi renderete abominevoli mangiando animali, uccelli o esseri che strisciano sulla terra e che io vi ho fatto distinguere come immondi. Sarete santi per me, perché io il Signore sono santo, e vi ho separati dagli altri popoli perché siate miei. Testo molto impegnativo, molto impegnato, diciamo, che fa piuttosto pensare che qui si parla di morale e non di problemi rituali. Come abbiamo visto già, è l'impurità morale che respinge Dio dal suo santuario, dalla terra, non quella rituale, non fa niente. È l'impurità morale, abbiamo già visto questo. Qui però si parla di questo, cioè che se voi mangiate non distinguete tra animali puri, impuri, eccetera, voi respingete la mia presenza dalla terra. Quindi direi che l'ambito complessivo di queste norme è morale e non rituale. C'è da capire perché. Ma un testo come questo, e non solo, va chiaramente in questa direzione. Le prescrizioni alimentari funzionano perciò più come leggi morali che come leggi rituali, ma l'opzione migliore consiste nel trattare le leggi alimentari in se stesse, cioè nell'inquadrarle, diciamo, un po' meglio. Anche nella Mishnah, per esempio, anche questa è una bella indicazione, la Mishnah, vi ho detto che questa era raccolta in diversi trattati della Torah orale di Israele, che ha dato poi origine anche ai Talmud, cioè la cui discussione ha dato origine al Talmud. Nella Mishnah le leggi alimentari non sono trattate nell'ordine delle purità, non sono nel Seder Toharot, no, ma sono nel Seder Kodashim, nelle leggi di santità, quel che riguarda la distinzione tra gli animali puri e impuri. Non sono inquadrate come leggi di purità rituale. Allora facciamo una premessa qui e poi arriviamo a dire qualcosa del Levitico 11. Bisogna parlare un momento del regno animale per la Bibbia. Gli animali, questo farà piacere a molti, che si chiedono se gli animali, anche per loro c'è qualche cosa, dal momento che delle volte, guardando negli occhi gli animali, sembrano così vicini a noi, che ci capiscano, delle volte succede, anzi qualcuno trova che ci capiscono più degli uomini. Allora, il regno animale è classificato in termini di ciò che è permesso come cibo per l'uomo. Gli animali, come gli uomini, possiedono, secondo la Bibbia, una nefesh, che noi traduciamo abitualmente anima. Il respiro. Per questo il loro sangue deve essere sepolto, non può essere lasciato come per gli uomini. Questo secondo la tradizione biblica, il sangue degli animali non deve essere. Gli animali sono responsabili sotto la Torah, non dice che siano consapevoli di quello che fanno, però sono responsabili. Le cito alcuni casi, è colpa mia, non l'ho inventato io questo. Per esempio, se uccidono un essere umano debbono essere messi a morte. La loro carne non può essere mangiata né venduta. Esodo 21-28. Si mette a morte l'animale quando uccide un uomo. La bestialità, cioè il peccato di bestialità, importa la pena capitale sia per l'animale che per l'uomo. Ricorderete, potete ricordare, come potete verificare, Levitico 20-15, o che si unisce a una bestia. Tutte e due vanno messe a morte, anche la bestia. Gli animali fanno parte dell'alleanza di Dio, secondo Genesi 9-9-10, con Noè, che ha fatto un'alleanza, dicerà, con gli animali anche, non soltanto con l'uomo. Se appartengono a un israelita, questi animali, debbono osservare il sabato, non soltanto gli uomini, ma anche gli animali degli ebrei, debbono osservare il sabato. Esodo 20:10, Deuteronomio 5:14. I primogeniti maschi, io non ricordo le regole che noi leggiamo continuamente, ma i primogeniti maschi, sia gli uomini che gli animali, cioè ebrei, appartengono a Dio, sia gli uomini che gli animali. L'animale va sacrificato, l'uomo va riscattato, ma tutti e due appartengono a Dio, perché sono tutti e due primogeniti maschi. Nell'era messianica essi rinnoveranno la loro alleanza con Dio, gli animali. Dice per esempio questo Osea 2:20, dice così: e non saranno più predatori. Questo abbiamo letto recentemente, Isaia 11, versetto 3. Anche loro cambieranno, perché sono gli animali che sono predatori, violenti, cambieranno anche loro. Il bue, cioè, come dice, il leone e il bue mangeranno insieme la paglia. Nella tradizione sacerdotale la classificazione del mondo animale rispecchia questo, tradizione sacerdotale l'abbiamo, la prima pagina della Bibbia ci presenta già la tradizione sacerdotale. Allora, in questa tradizione particolarmente, la classificazione del mondo animale rispecchia la classificazione della società umana, dell'umanità. L'umanità, secondo questa visione, è divisa in tre, parti, corrispondenti alle sue tre alleanze con Dio. Sono tre alleanze. Quindi questa distinzione è basata sulle alleanze, non sono state distinzioni ontologiche, eh? Non esiste nella Bibbia. La Bibbia fin dall'inizio ha la concezione che l'umanità è una sola famiglia, tutti sono figli di Dio, questo è chiaro per la Bibbia. Ma ci sono però storicamente delle iniziative di Dio che fanno sì che c'è una distinzione dell'umanità in tre parti. Cioè, le tre classificazioni sono queste: il sacerdozio in Israele, quello più vicino. Numeri 25, 12, 15, c'è un'alleanza con i sacerdoti. Poi c'è il secondo cerchio, naturalmente che fa tutt'uno col primo, Israele, Genesi 17, 2, Levitico 26, 42, terzo cerchio, l'umanità in generale, Genesi 9, anche lì è un'alleanza, Genesi 9, 1, 11, con tutta l'umanità. A queste tre divisioni, quello che interessa noi adesso è questo, a queste tre divisioni dell'umanità corrispondono tre divisioni del mondo animale. Al sacerdote è permesso sacrificare soltanto animali domestici e senza difetti di tra gli animali commestibili. Il sacerdote ha una restrizione, spogliamo ovviamente in Israele, ha una restrizione massima. Può sacrificare pochissimo, soltanto quelli. A Israele è permesso di mangiare soltanto pochi animali, come prescritto in Levitico 11 e Deuteronomio 14. L'umanità, in generale, ha la possibilità di mangiare tutti gli animali, attenzione, ma non il loro sangue. Questa prescrizione del sangue significativamente viene fuori in Genesi 9, cioè nel momento, ma questo lo diremo, in cui Dio permette per la prima volta all'umanità la carne animale, il che vuol dire l'uccisione degli animali, eh? Questo è il punto centrale. Il problema della carne non è la carne in sé, è il fatto che per mangiare la carne animale bisogna ammazzarla. Prima no, prima non c'è questo permesso di Dio. C'è soltanto in Genesi 9 e lì si dice non il loro sangue, però. C'è una restrizione anche per tutta l'umanità, secondo la Bibbia. Il fatto che poi i popoli mangiano il sangue è un altro discorso. Ma per la Bibbia, la visione che ha la Bibbia dell'umanità, incombe sull'umanità di non mangiare il sangue, anche se può mangiare la carne animale. Allora, vediamo più direttamente le leggi alimentari di Israele come sistema etico. Dal momento che per l'umanità è permesso avere come cibo, scusate, avere carne come cibo e uccidere per averla, per Israele la Torah ha sviluppato un sistema di restrizioni che ne impediscono la disumanizzazione, perché uccidere è disumanizzante per la Bibbia. Ci si abitua a ammazzare e il problema della vita, del rispetto della vita diminuisce. Le regole di base sono le seguenti. Le regole di base imposte a Israele. La scelta di cibo animale è severamente limitata. Solo pochi animali possono essere mangiati e questi appartengono soltanto alle specie erbivore domestiche. Il risultato di questi elenchi che non si può è che gli animali che Israele può mangiare sono pochi, quindi che può uccidere. Secondo, anche i pochi animali permessi non possono essere uccisi da chiunque, ma solo da chi è qualificato per abilità e pietà, per abilità e pietà. Abilità nell'utilizzare una tecnica di uccisione che renda la morte il più possibile indolore. E pietà, cioè nella consapevolezza che si tratta di una permissione da parte di Dio e non di un diritto dell'uomo. Queste qualità, cioè abilità, per cui soltanto alcuni designati possono far questo, non tutti, e pietà, queste qualità garantiscono che questi pochi macellatori, li chiamo macellatori, non macellai, perché ci ha messo un po' di confusione, questi pochi macellatori non diventino brutali per l'incessante uccisione di animali. Cioè, insomma, vanno uccisi secondo regole minuziose, poi ci sono anche delle preghiere da fare prima, dopo, eccetera, vanno uccisi da chi è capace, abile, e secondo, è un atto rituale anche l'uccisione degli animali per Israele, anche di quei pochi consentiti. Anche i pochi animali permessi, benché ritualmente macellati, come dicevo, anzitutto in regola, non sono ancora consentiti come cibo a Israele, sino a che il loro sangue non sia del tutto drenato. Gli uomini hanno cioè un diritto al nutrimento, non alla vita degli animali. Questo è il senso di non mangiare il sangue, perché il sangue è la vita, secondo la Bibbia, cioè il simbolo della vita. E quindi il fatto che non si può mangiare il sangue è un ricordo che l'uomo non ha il diritto alla vita, cioè a uccidere la vita anche di un animale, perché l'animale ha la vita, ha il nefes, non può, è una concessione di Dio. E il sangue deve tornare alla terra, cioè al Creatore, che ha creato tutto. Dovrebbe sin da ora apparire chiaro che il sistema delle leggi alimentari non è altro che il metodo della Torah per domare nell'uomo l'istinto a uccidere. Le leggi alimentari servono come una guida etica, un sistema tramite il quale l'uomo non viene brutalizzato dall'uccidere animali per avere la loro carne in cibo. Il punto di partenza, ovvio, nella discussione sulle leggi alimentari è l'assunzione biblica che gli uomini erano originariamente vegetariani. Questo è chiaro, che se uno non ha chiaro questo punto può essere una scoperta, ma se uno va a leggere Genesi 1 si renderà conto che gli uomini sono vegetariani. Tutti sono vegetariani, anche gli animali. Nessuno è carnivoro all'inizio. In Genesi 1,28 si dice, Dio dice ad Adamo ed Eva, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che strisce sulla terra, dominate. Questo dominare, come notano molto bene i commentatori rabbinici, include il diritto ad addomesticare il mondo animale. Questo vuol dire dominare, oltre ad altre cose. Addomesticare il mondo animale, ma non a usarlo come cibo. E difatti, nel versetto successivo, Dio dice, vi do in cibo ogni erba verde e ogni frutto. È chiaro che dominare non include il diritto a uccidere l'animale, cioè ad averlo come cibo. È chiaro questo. Anche se uno non ci pensa, dà l'impressione che dominare possa voler dire che uno può fare qualunque cosa con gli animali. Però non è così, ovviamente. Per la Torah non è così. Per la Torah il significato di Genesi 1, 28, 29 sta nel fatto che essi fanno parte, per l'autore complessivo del Pentateuco, bisogna cogliere questo punto, perché mette queste cose all'inizio? Perché sottolinea questo? Non perché ha un ricordo storico, non c'era lui, che ne sa. Non è questa l'intenzione, cioè non è sapere cos'è successo, com'era, chi c'era. Cioè, l'intenzione teologica, colui che racconta tutto sa come va a finire. Queste indicazioni fanno parte della storia della ribellione dell'umanità per l'autore. Cioè Adamo ed Eva non sono soddisfatti, poi si vedrà, ecco Genesi 2, 3, non sono soddisfatti del loro ruolo come custodi del paradiso. Vogliono essere gli attori attivi del loro proprio destino. L'albero della conoscenza del bene e del male. Essi mangiano del frutto proibito e vengono puniti con la mortalità e la fatica. E questi nuovi esseri umani, cioè quelli concreti, che noi conosciamo, siamo noi, questi nuovi esseri umani sono anche inclini ad essere carnivori, per la Bibbia. Noè e la sua sposa, eccetera, sono dei racconti extrabiblici anche, insomma, insistono nell'uccidere le creature per gratificare il loro appetito e il loro bisogno. Ai figli di Noè, comunque, è permessa la carne. Dice così Genesi 9,3: ogni creatura che vive sarà vostro cibo, vi do tutto questo come già le verdi erbe, come già dall'inizio le erbe verdi. Genesi 9,3: questa concessione è data loro non senza una riserva. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il suo sangue. 9,4. Dunque il sangue è la vita. L'importanza di questa proibizione del sangue, imposta a tutti gli uomini, e non solo a Israele, appare chiaramente nel contrasto con le pratiche idolatriche delle popolazioni vicine a Israele. Dal momento che solo Israele ingiunse una universale proibizione del sangue, valida sia per gli israeliti che per i non israeliti, sia per gli animali sacrificali che per quelli ordinari, possiamo concludere che questa proibizione fu il risultato di una deliberata opposizione alla pratica prevalente dei popoli vicini a Israele. Perché Israele scelse di stare da solo nella sua assoluta proibizione del sangue? Questo è un fenomeno molto interessante. Per Israele il sangue è proibito a tutta l'umanità, mentre invece è utilizzatissimo il sangue attorno a Israele. La ragione che sta dietro questa opposizione diventa chiara quando ricordiamo che la proibizione del sangue, secondo la Bibbia, è imposta contestualmente al permesso di mangiare carne, dato da Dio per la prima volta in Genesi 9:3-4. Gli uomini non hanno alcun diritto di mettere a morte un animale, se non per divina concessione. Il sangue è l'essenza della vita e appartiene non agli uomini, ma a Dio. Abbiamo già detto questo. Facciamo un ultimo passo sulla macellazione e sul macellatore. Anche questo, approfondendo un po' il concetto che abbiamo detto. In Levitico 17, che non andiamo a vedere adesso, Levitico 17 contiene probabilmente la più antica legge sacrificale della Torah. Essa individua, questo è il punto, individua nel santuario locale e nel suo sacerdote il luogo e la persona per la macellazione di un animale consentito a Israele. Se qui stiamo parlando solo di pochi animali consentiti, ma questi animali non li può uccidere chiunque, li può uccidere soltanto il sacerdote e soltanto nel santuario locale. Uno degli ultimi re del regno di Giuda, Giosia, centralizzò il culto in Gerusalemme e abolì i santuari locali, rendendo così necessaria la concessione della macellazione da parte dei laici nelle case. Abbiamo la norma di Deuteronomio. Questa concessione è presentata nel Deuteronomio 12:21. Ormai siete stanchi, anch'io, ma insomma, cerchiamo di concludere. 12:21. Io non ci vedo niente questi due. Non riesco a vederlo. Ah, se il luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto per stabilirvi il suo nome sarà lontano da te, ovviamente se solo Gerusalemme, potrai ammazzare bestiame grosso e minuto che il Signore ti avrà dato, come ti ho prescritto. Notate questa aggiunta, come ti ho già insegnato, dice il testo. Il testo dice appunto come ti ho prescritto, nel modo in cui ti ho prescritto. Questo testo implica chiaramente che era già stabilito non solo un luogo adatto per la macellazione, precedentemente, ma anche un metodo adatto per la macellazione, che non è un'invenzione dei rabbini e dei trattati rabbinici della Mishnah, il come si deve ammazzare, il metodo, ma è, anzi, i trattati rabbinici rifanno a questo versetto. Qual è questo metodo? La Bibbia non ci dà alcuna risposta. Perché non ce la dà? Perché la dà per presupposto. È il Talmud che ci dà la soluzione. Noi siamo troppo abituati a separare il Talmud dalla Bibbia, però questo non corrisponde molto alla realtà dei fatti, corrisponde alla nostra tradizione, non siamo ebrei. Non è che tutto è scritto nella Torah scritta. La Torah scritta presuppone tante cose che non spiega e presuppone che sia spiegata però da qualche parte, altrimenti cosa serve? Moltissime cose sono così, compreso il sabato, eccetera. Abbiamo niente nella Bibbia per certe cose. Osserverai il sabato, non si dice come. Così anche in questo caso, il Talmud ci dà la soluzione con molti dettagli che naturalmente noi non andiamo a esaminare, moltissimi dettagli di come si deve macellare, che è un vero e proprio rito, ma che è anche una tecnica molto studiata per far sì, cioè, sostanzialmente, che l'animale soffra il meno possibile e che sia messo il più velocemente possibile in stato di inconscienza, in stato di essere inconscio, essere senza sensi, praticamente. Deve essere un colpo, il colpo deve essere dato nel modo giusto per e quindi, per esempio, si parla moltissimo del pugnale, come deve essere il pugnale. Se nel pugnale, per esempio, ci fosse anche un minimo difetto, nel senso, perché uno lo tocca, deve essere affilatissimo naturalmente, ma se fosse ci fosse anche una piccola difetto, non vale più, non si può più usare. Deve essere un pugnale perfetto, perché altrimenti se c'è qualche difetto può provocare un dolore più lungo nell'animale. Vabbè, tutti questi dettagli. Tutti questi dettagli dimostrano chiaramente che la perfezione di una tecnica di macellazione, il cui scopo è quello di rendere l'animale immediatamente senza conoscenza, con il minimo di sofferenza, queste tecniche non sono l'invenzione dei rabbi, essi citano il testo del Deuteronomio per provare che la medesima tecnica era impiegata dai sacerdoti biblici e insistono che chi compie la macellazione, benché non sacerdote, deve agire come un sacerdote, deve recitare una benedizione appropriata, dedicando così a Dio la sua macellazione e rimanendo consapevole che dare la morte a un essere vivente è una pura ed enorme concessione divina. Così, da un breve sguardo che abbiamo dato sulla storia della proibizione del sangue, sul metodo di macellazione, noi possiamo vedere che il sistema delle proibizioni alimentari di Israele poggia su fondamenti essenzialmente etici, ed etici nel senso più alto, cioè perché abbiamo parlato del sangue e anche del accennato, perché fa tutt'uno con queste proibizioni alimentari. Queste proibizioni alimentari fanno parte di un contesto che non è immediato lì e che è questo della macellazione degli animali, di come si deve macellare, eccetera. Lì c'è l'elenco di ciò che è proibito, non proibito, si può, ma fa parte di questo contesto. E questo contesto logicamente ci fa aspettare, ci dovremmo attendere da questo contesto esattamente Levitico 11. Tutto questo insegna l'inviolabilità di ogni vita, insegna che la vita animale è concessa alla condizione che solo pochi uomini qualificati compiono la macellazione e che la morte sia procurata con un metodo tale che il senso di riverenza per la vita non scompaia dall'animo del macellatore. Siamo ora in grado di comprendere, di trattare o di inquadrare le leggi alimentari della Torah, cioè i cibi proibiti, gli animali proibiti. Se il sangue, simbolo della vita, non si può mangiare, se la macellazione è regolata da un particolare metodo ispirato alla pietà, se il numero dei macellatori è ridotto, soltanto chi è capace, allora ci si deve aspettare restrizioni anche nella scelta degli animali permessi come cibo per Israele rispetto all'umanità. È logico? Cioè, noi vediamo che è una serie di restrizioni rispetto a tutti gli altri. È esattamente ciò che noi troviamo in Levitico 11. Ai figli di Israele è richiesto di andare al di là dell'astensione dal sangue che è richiesta a tutta l'umanità e si devono disciplinare molto di più i loro istinti, riducendo drasticamente gli animali permessi a pochi. In questo modo Israele può aspirare a un più alto livello di vita, che la Bibbia chiama Kadosh, perché Kadosh vuol dire questo. Kadosh vuol dire una vita elevata. Santo, Kadosh vuol dire santo. Voi sarete Kadoshim, sarete santi. Questo vale per la morale, ma vale anche per queste regole. Non ci dobbiamo stupire, anche su due cose completamente diverse, abbiamo distinto molto bene, che fa parte dell'aspirazione a una vita elevata, anche queste leggi alimentari che hanno fondamenti etici. Sarete santi perché io e il Signore vostro Dio sono santo, Levitico 19,2. Ciò che l'umanità non è, né può mai essere perfettamente, ma ciò a cui l'umanità è chiamata ad avvicinarsi è ciò che la Bibbia chiama Kadosh, santo. Santità significa imitazione di Dio. Questo è il concetto di fondo. Poi può avere molte specificazioni, secondo degli ambiti. Come facciamo noi a applicare santità a queste leggi? Perché santità vuol dire questo, vuol dire assomigliare a Dio. In generale, l'emulazione della santità di Dio richiede di seguire le qualità etiche associate alla natura e alla personalità di Dio. Se vogliamo l'esempio più importante, dobbiamo andare a leggere di nuovo Esodo 34, 6, 7, cioè il nome di Dio, le qualità di Dio. Lì c'è, sono espressi le qualità morali della personalità di Dio, Dio giusto, clemente, misericordioso, eccetera. Le proibizioni alimentari sono la raccomandazione della Torah come la via per la quale Israele può raggiungere questa vita etica più alta. Le proibizioni alimentari, la proibizione del sangue e la macellazione rituale, formano un insieme di restrizioni che insegnano a Israele ad avere riverenza per ogni vita, riducendo la loro scelta di carne a pochi animali, limitando la macellazione, eccetera, che ha già detto. Così il sistema delle proibizioni alimentari nella Torah è il prerequisito per la vita etica. Soltanto attraverso un regime quotidiano di disciplina che ricordi all'uomo che la vita, ogni vita, è sacra, l'uomo può aspirare a un modo di vivere pienamente informato da altre virtù etiche, cioè essere meno rozzo, noi diremmo essere meno rozzo, cioè incline ai propri istinti. Non c'è soltanto questo, ovviamente, ma questo è sentito come una specie di prerequisito alla vita etica più alta. Perché? Perché implica un controllo continuo rispetto alla vita. Che le leggi alimentari siano ancorate a un fondamento etico non era, è già finito, questa è l'ultima frase, non era ignoto ai rabbi del Talmud. Per loro non solo queste leggi, ma la maggior parte dei comandamenti sono eticamente orientati. Va ricordato, per finire, come il detto notissimo, il detto talmudico molto noto, generalizzante, che suona così: i comandamenti furono dati soltanto per affinare l'umanità, per elevarla. Però va ricordato in particolare che questa, che è una generalizzazione, è ricordato molte volte nel Talmud questo principio, per spiegare il senso del perché sono dati tanti comandamenti di diverso tipo, è spesso ricordato questo proprio riguardo le leggi alimentari. Questo mostra che la tradizione, fino alla tradizione rabbinica, aveva consapevolezza del significato etico di queste leggi. Ecco, grazie a voi.